Sia lodato Gesù Cristo. Il contesto, carissimi fratelli e sorelle, di questi Vangeli, di queste ultime domeniche, è un contesto di scontro verbale tra Gesù, i sacerdoti e gli anziani del Tempio. E abbiamo ascoltato questa parabola dei vignaioli infedeli che non danno al padrone della vigna ciò che è dovuto loro, attraverso la quale il Signore vuol far comprendere l'errore fondamentale verso cui stanno camminando, di rinnegare il Messia, di non accogliere il Figlio di Dio, di uccidere colui che nel Vangelo viene indicato come l'erede. Ma al di là di questo messaggio diretto agli scribi e ai farisei perché si convertano, perché si ravvedano e perché accolgano la sua persona, cerchiamo di leggere in questa liturgia della parola qualcosa che parli a noi, che parli al nostro cuore, che dica qualcosa alla nostra vita, perché il Vangelo è parola che illumina, cambia, trasforma la nostra vita, almeno nel desiderio di Dio, che si realizza nella misura nella quale ciascuno di noi si apre il proprio cuore e lascia che la parola entri e risuoni con forza in esso. Possiamo prendere innanzitutto, cogliere qual è stato il peccato, la mancanza fondamentale di questi vignaioli, nella quale possiamo riscontrare anche qualcosa che parla a noi, perché la tentazione è grande di impossessarci di tutto. Noi non abbiamo ricevuto, non abbiamo nulla di nostro, tutto abbiamo ricevuto dal Signore, dal corpo, dalle nostre facoltà, tutto ciò che siamo, tutto ciò che abbiamo è qualcosa che abbiamo ricevuto da Dio come dono da amministrare, da far fruttificare, del quale troppo spesso ce ne impossessiamo. Noi vogliamo fare da padroni della nostra vita e chiudere la nostra vita su noi stessi senza dare lo sbocco di essa al Signore, un orientamento al Signore, un significato, un senso del nostro vivere al Signore. Ci chiudiamo quindi nella insignificanza. E poi, ecco, un'altra osservazione: la Chiesa ha messo come introduzione a questo Vangelo, come prima lettura che sempre ci introduce alla tematica del Vangelo, il cantico della vigna di Isaia, che inizia più o meno come è iniziato il Vangelo, no? C'era un uomo che possedeva un terreno, vi piantò una vigna, la circondò con una siepe, vi scavò una buca, il torchio costruì una torta. La stessa cosa dice Isaia, è evidente che il Signore si rifà a Isaia, no? Voglio cantare per il mio diletto il mio cantico d'amore per la sua vigna. Il mio diletto possedeva una vigna, l'aveva dissodata, sgombrata da sassi, vi aveva piantato vigne pregiate, vi aveva costruito una torre, no? E si aspettava, dopo tanta cura, dopo tanto amore, si aspettava che producesse uva buona, ma invece, ecco, dice: come mai ho trovato uva selvatica? Geremia riprenderà anche questa analogia con una parole più forti ancora. Geremia dirà: come mai ho trovato uva bastarda? E questa è una tematica che riprende Gesù e che vogliamo calare nella nostra vita, dove il Signore è stato l'agricoltore che ha curato questa sua vigna che siamo noi, questa sua pianta che siamo noi, e da noi si aspetta frutto. Gesù In altri luoghi ci parla di questo desiderio del Padre. Vi ricordate quando poco fuori da Gerusalemme Pietro e gli apostoli si scandalizzarono? Si scandalizzarono perché Gesù si avvicinò a un fico che non era la stagione dei frutti e poiché non aveva un frutto lo seccò, lo maledisse e lo seccò. Scandalizzando, gli apostoli non compresero perché si chiedevano: ma come mai, non è la stagione dei frutti? E il Signore cosa c'era dietro? Però era un gesto simbolico, un gesto profetico, no? Il desiderio di Dio che ciò che Lui ha fatto per amore, perché producesse amore, diventi ciò che Lui desidera, no? E ancora la parabola del fico infruttuoso. Quando Gesù racconta quella parabola in cui c'è questo figo che non produce, dice il padrone: sono 3 anni, 3 anni, che vuol dire un periodo lungo. Non dobbiamo mai prendere le parole del Vangelo come indicative, esatte, no? Sono parole simboliche. 3 anni vuol dire una vita, che io vengo a cercare frutti ma non ne trovo, taglialo. E invece quel contadino dice: Signore, dammi tempo di coltivarlo, di metterci un po' di potarlo, di metterci un po' di concime e vedrai che è secco. Se non porterà ancora frutto taglierai, ma se no lo lascerai. Il tempo, carissimi fratelli, il tempo che viviamo è questo qui, è questo, di questa misericordia del Signore che ci dona vita, perché noi ci ravvediamo. Ci dà una vita perché noi possiamo portare frutto. Ma che frutto? Quali sono i frutti che il Signore vuole che noi portiamo? Ce lo dirà nel contesto dell'ultima cena, in quel dialogo in cui trasmette il suo testamento d'amore ai suoi apostoli, quando dirà: io vi ho scelti, io ho scelto voi, non voi avete scelto me, e vi ho scelti perché portiate frutto. Vedete com'è, il Signore sembra che abbia un pallino proprio, no? Che ci ritorna: io vi ho scelti. E queste sono tra le ultime sue parole nel contesto dell'ultima cena, e quindi cariche, no? Cariche di una grande valenza di sofferenza, di amore verso ciascuno di noi, perché non dobbiamo leggerle come dirette solo agli apostoli, ma come ciascuno di noi, quando Gesù dice: vi ho chiamato amici e vi ho voluto, vi ho scelto, vi ho chiamati perché produciate frutto. E poi Lui continuerà spiegando che è Lui quella vita scelta, quella vita bella, quella vita che amata dal Padre, accudita dal Padre, non produce uva bastarda, non produce uva selvatica, ma produce uva bella, uva gustosa, uva buona. E Lui dice: io sono la vite, dirà Gesù. E quindi si impone davanti a noi come modello di ciò che ciascuno di noi deve diventare, vita buona che dà frutti gustosi. E ci dice pure anche come produrre questi frutti. Dirà: senza di me non potete fare nulla. Per portare questi frutti dovete stare uniti a me, innestati in me, come il ramo innestato al fusto. Altrimenti a che serve? Per essere bruciato, per essere tagliato, seccato e bruciato, a nulla serve. Voi invece siete voluti da me, siete scelti da me perché portiate frutto. E in che modo? In che modo? Qual è la modalità di questo innesto, di questa unione con Gesù? Lui lo dirà sempre in questo contesto: rimanete nel mio amore. Rimanete nel mio amore, come il Padre ha amato me, così ho amato voi. Rimanete nel mio amore e la vostra vita fruttificherà. E Paolo spiegherà nelle sue lettere di quali sono questi frutti che il Signore desidera da noi, no? Dirà: i frutti dello Spirito sono amore, pace, benevolenza, bontà, fedeltà, mitezza, E per ultimo dice: dominio di sé, dominio di sé. Che in realtà è il fondamento, è il contesto nel quale possono nascere i frutti, perché i frutti dell'amore nascono nella libertà, nella gioia di donarsi a Dio, che si realizza solo nel dominio di sé, il dominio di sé, il possesso di sé, perché tu non puoi amare nessuno, tantomeno Dio, se non ti possiedi, perché l'amore è una consegna, l'amore è una donazione, l'amore è un servizio che richiede questo possesso, questo dominio di se stessi, che ci rende liberi e capaci di amare, una libertà al servizio dell'amore. E quindi la parola oggi ci invita a questo desiderio che ciascuno di noi dovrebbe avere, di essere come Gesù, in Gesù, e per la sua potenza, per la sua grazia, pianta buona che dona frutti gustosi al Padre. E non passiamo sotto silenzio la seconda lettura, che sarebbe bello che noi imparassimo durante la settimana a trascinarcele, queste letture che sono date dalla Chiesa per coltivare questa pianta che siamo noi, perché per poter produrre questi frutti di amore abbiamo bisogno di essere innaffiati, di essere concimati, tutte cose che si realizzano nella misura in cui io mi accosto alla parola di Dio come a un pascolo che nutre la mia anima. Quindi non una parola distrattamente ascoltata alla messa la domenica, ma una parola ruminata, una parola meditata, una parola portata nel cuore. E il brano di Paolo di oggi, vi ricordo che la seconda lettura nel tempo ordinario cammina da sola, no? Non ha un riferimento necessariamente con il Vangelo, mentre la prima lettura sì. Continua il brano, continuiamo a leggere in queste domeniche la lettera ai Filippesi, questa comunità da Paolo tanto amata, nella quale c'era un circuito di affetto molto forte tra la comunità e Paolo. E Paolo dice a loro una frase che vogliamo prenderla soprattutto per noi che viviamo momenti di difficoltà, e chi non ne vive momenti di difficoltà, momenti di preoccupazioni, momenti di angoscia. Dice Paolo: non angustiatevi per nulla, non... una frase ripresa da tutti i santi, no? Nulla ti turbi, solo Dio ti basti, dirà la grande Teresa d'Avila. Ma in ogni circostanza fate presenti a Dio le vostre richieste con preghiere, suppliche e ringraziamenti. E questo è tutto il Vangelo, quando Gesù dirà, no? Voi che siete cattivi sapete dare cose buone ai vostri figli, quanto più il Padre vostro non darà uno scorpione a chi gli chiede un pesce, così via, no? La confidenza, la fiducia di quel come il Padre ha amato me, così anch'io amo voi, rimanete nel mio amore, cioè rimanete nell'amore del Padre, nella consapevolezza che siamo amati. Allora le nostre angustie le presentiamo. Dirà ancora Pietro nella sua lettera: gettate nel Padre le vostre preoccupazioni, perché il Padre vi ama. E Gesù deciderà anche il motivo per il cui il Padre ci ama, no? Il Padre vi ama perché voi avete amato me, perché voi amate me. E quindi l'amore che noi portiamo per Gesù è una garanzia, è una caparra, è una sicurezza, è una certezza, perché l'amore che porta Gesù mi lega a quell'amore del Padre. Il Padre, vedendo che io accolgo il dono supremo che Lui mi ha fatto nel Suo Figlio, non può non concedermi la Sua benedizione, non concedermi la Sua provvidenza che mi accompagna lungo la vita. E poi quell'altra frase con cui prosegue, no? In cui invita i Filippesi, e quindi la Chiesa invita i suoi fedeli a fare oggetto dei propri pensieri, dei propri desideri, dei propri ragionamenti, dei propri progetti, solo ciò che è nobile, solo ciò che è giusto, solo ciò che è puro, solo ciò che è amabile, solo ciò che è onorato, ciò che merita virtù e lode, solo questo. Qui abbiamo un cammino, carissimi fratelli e sorelle, un cammino non per i neoconvertiti, perché i neoconvertiti devono pensare soprattutto a non fare il peccato, a non ricadere nel peccato, e quindi mortificarsi, fare penitenze, confessarsi spesso, attaccarsi ai sacramenti, attaccarsi agli esercizi di pietà che li tirano su. Ma chi è avanti nel cammino della fede deve procedere in questa linea che Gesù, che San Paolo ci indica, no? L'interiorizzazione, lo sguardo interiore, la mortificazione dei nostri pensieri, dei nostri gusti, dei nostri appetiti, alla luce di solo ciò che è giusto, solo ciò che è pulito, solo ciò che è vero, solo ciò che è buono, e scartare tutto il resto, il che implica un'attenzione di amore, un discernimento quotidiano, un esame di coscienza, che quando manca è un segno evidente che manca il fervore dell'amore, manca il fervore della carità, manca quell'entusiasmo senza il quale la vita cristiana non può dirsi vera e autentica. Infine Paolo dirà un'altra frase che io spesso dico, magari ogni genitore la potesse dire ai propri figli, oggi si sente dire tutt'altro, no? Ai propri figli. Paolo dice ai filippesi che aveva generato, che aveva partorito in Cristo, dice loro, proprio come a dei figli, dice, quello che avete visto, che ho fatto io, fatelo voi, imparate da me, ha detto Gesù. Ma ogni cristiano, e in particolare ogni genitore, dovrebbe poter dire ai propri figli, fa quello che ho fatto io, fa quello che faccio io. Voi direte, ma siamo deboli, siamo peccatori. Sì, sì, ma riceviamo anche tanta forza, tanta grazia dal Signore per poter realizzare questo. E noi nei confronti della società abbiamo questo compito educativo che non si riferisce solamente ai nostri figli, ma ai nostri colleghi, ai nostri amici, ai nostri compagni. Noi dovremo poter dire, fai anche tu quello che faccio io, nella consapevolezza della nostra debolezza, del nostro piccolo, nel riconoscimento dei nostri peccati, ma poter dire, non tanto con le parole, ma con la vita, ecco, essere di esempio, di modello, punto di riferimento, e non far fare brutte figure a Gesù. Questi ultimi tempi, adesso per fortuna non si sente dire tanto, ma ci eravamo stufati, almeno io, molto amareggiato, penso voi più di me, con tutte queste storie di scandali di preti, di vescovi, no? Che ha attraversato tutto il cosmo. Hanno fatto fare brutta figura a Gesù, certo. Hanno fatto fare brutta figura alla Chiesa, certo, perché la Chiesa non è quella, la Chiesa è santa. Loro l'hanno sfigurata, l'hanno imbrattata, ma anche io, nel mio piccolo, ho questa chiamata da parte del Signore, a far fare bella figura alla Chiesa, a far fare bella figura a Gesù. È questo che desidera da noi la Vergine Maria, nostra Madre, che ci accompagna. Ci accompagna perché scegliamo, desideriamo, pensiamo solamente ciò che è bello, ciò che è pulito, che fuggiamo ogni ombrosità, ogni cattiveria, ogni impurità, anche nel linguaggio, anche nel comportamento. Lei ci vuole santi, ci vuole immacolati come lei, come è la Chiesa d'altronde, no? Come il Signore ci ha detto attraverso Paolo, che ci ha scelti per essere santi e immacolati al suo cospetto nell'amore. Che la Madonna ci aiuti, perché non abbiamo scuse, fratelli e sorelle. Se non siamo santi non abbiamo scuse. Di solito noi diciamo, io non sono San Francesco, io non sono quello, non abbiamo scuse, perché sono talmente potenti i mezzi che il Signore ci ha dato per farci santi, che sono il suo stesso Spirito, la sua stessa Madre, che sono i sacramenti in cui Lui si dona a noi con tutta la sua potenza di amore. Non abbiamo scuse. Per questo in ogni Eucaristia ci rinnoviamo in questo desiderio di essere santi come Lui lo desidera, come la Madre sua anche desidera e prega, perché noi lo possiamo realizzare in ogni nostro giorno di vita. Amen.